Perfetto. Buongiorno a tutti. Siamo oggi in collegamento telefonico con Sara Reginella, esperta della questione del conflitto russo-ucraino e della questione del Donbass, su cui ha scritto un libro, Donbass, la guerra fantasma nel cuore d'Europa, e ha girato molto materiale documentale. Buongiorno Sara.
Ciao, ciao, buongiorno.
Sara è stata recentissimamente in quei territori, nel Donbass, dopo circa 6 anni ed è stata molto a contatto con la popolazione. Questa intervista vuole gettare una luce sulla situazione del popolo del Donbass, che è stato un vero e proprio anello sacrificale rispetto alla guerra ibrida che USA e Unione Europea stanno muovendo nei confronti della Russia da 8 anni a questa parte, attraverso un regime fantoccio, quello di Kiev, che mette in campo vere e proprie pratiche naziste, milizie naziste, nei confronti appunto del popolo del Donbass e di tutti i dissidenti in generale. Noi di contropiano, da sempre, dal 2014, parteggiamo per la causa, antifascista, delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, i cui popoli si sono sollevati mossi da un sentimento antifascista sincero contro il regime di Kiev e i piani appunto imperialisti dell'Occidente. Come dicevo, sei stata molto a contatto con la popolazione dei vari luoghi in cui sei stata, Mariupol, Donetsk, Lugansk. Raccontaci un po' della situazione materiale delle popolazioni, a livello la situazione igienica, le infrastrutture e quant'altro.
Ma sì, per rispondere a questa domanda io dico sempre che non si può dare una risposta generale, no? Nel senso che quello che un po' vedo che fanno i media è generalizzare una situazione che è estremamente complessa, quindi se noi dobbiamo parlare di come si vive nei vari posti dobbiamo fare dei distinguo, no? Ecco, la prima distinzione la facciamo tra quelli che sono i territori che hanno proclamato l'indipendenza ormai tanti anni fa, no? 8 anni fa, nel 2014, che sono quei territori che coincidono con le repubbliche di Lugansk e di Donetsk. Come si vive? Beh, io quando sono stata ad agosto a Lugansk si vive in una condizione di pace relativa, se pace si può dire, una situazione in cui comunque i giovani sono al fronte, una situazione in cui non mancano, ahimè, gli attentati terroristici, ne abbiamo visto uno anche qualche giorno fa, però sicuramente troviamo le persone bar, nei ristoranti c'è acqua, c'è luce. Questo perché il fronte, dopo l'arrivo dell'esercito russo, si è spostato avanti di circa 70-80 km. Questo comporta che non arrivano più i colpi da parte dell'esercito ucraino in quei territori. Voglio sottolineare che tutte le persone con cui ho parlato nella Repubblica di Lugansk benedicono nel vero senso della parola l'arrivo dell'esercito russo, che loro vedono e vivono come un esercito di difesa. C'è poco da dire, questa cosa non viene detta, ma questo è, la popolazione dice questo. Chi mi accusa di essere di parte perché riporto questa cosa ovviamente sta infamando e delegittimando la mia persona, e io però devo riportare la realtà. E questa è la situazione che c'è a Lugansk, che è completamente diversa dalla situazione che c'è a Donetsk, perché a Donetsk il fronte non è stato spostato praticamente di un millimetro. Questo significa che l'esercito ucraino continua a sparare contro la popolazione. Altra cosa che voglio dire, che io ho potuto verificare, ma l'ho verificato in 8 anni, ho avuto la conferma, L'esercito di Kiev usa contro i territori della Repubblica di Donetsk delle modalità che sono fondamentalmente finalizzate a terrorizzare la popolazione. Quando arrivano i colpi e tu chiedi alle persone chi è che vi spara, loro dicono tutti, dicono l'esercito ucraino, dicono dal 2014. Lo ripetono oggi, quando io dico che in Occidente si riporta Kadonets a sparare contro la popolazione ucraina e russi, queste persone rimangono letteralmente inorridite da questo tipo di cosa, che poi loro già sanno perché sanno che c'è una totale disinformazione in Occidente su questo. Quindi qual è la tattica? La tattica è quella di terrorizzare la popolazione. Questo significa, io lo posso testimoniare, che i colpi arrivano random nella città, quindi è stato bombardato l'albergo dove io stavo, è stata bombardata Piazza Lenin che era a circa 100-200 metri dal posto in cui io dormivo, i vari alberghi dei giornalisti vengono bombardati, viene bombardato qualsiasi luogo dove ci sia la popolazione. E non soltanto i quartieri del fronte, ma anche le aree più centrali. E questo mi hanno detto è questa cosa è una novità, perché quando io ero stato in passato il centro della città era tutto sommato una zona più sicura. Con l'arrivo delle armi della NATO sono cambiate le armi, quindi la gittata è più lunga e queste armi colpiscono anche il centro. Allora, io lo ripeto, che le armi, allora, le persone dicono che i colpi arrivano dall'esercito ucraino. L'esercito ucraino ha le armi che vengono date dall'Occidente e le persone stanno dicendo che le armi dell'Occidente li stanno massacrando, li stanno ammazzando. È un continuo di persone, di giovani, di ragazzine, di bambini che muoiono per strada, che muoiono al parco mentre giocano. Quindi io dico, io vengo accusata di essere di parte, scusatemi, io sono veramente molto stanca delle illazioni che ho sentito contro la mia persona. Allora io dico soltanto che io dovrei essere ringraziata per il lavoro che ho fatto, che sto facendo, perché sono andata lì diverse settimane, ho rischiato la vita per dire cose che non vengono dette. Allora, qui la cosa da dire è che le nostre armi vengono utilizzate per terrorizzare la popolazione. Allora, domanda, li vediamo mai i servizi dove si parla di come vengono utilizzate le armi occidentali, di come sono state impiegate in Iraq, in Siria, in Libia, ci sono grandi reportage su queste cose? No, non ci sono neanche sulla questione del Donbass. E ve lo dico io, le armi vengono utilizzate in questa maniera. Quindi se le persone sono felici di pagare le tasse perché le armi vengano utilizzate contro dei civili e poi rimanere senza luce e senza gas, io dico complimenti, però penso che dovremmo ribellarci a questa situazione. Il problema non è soltanto legato alle morti, ma è legato anche al fatto che lì c'è una catastrofe umanitaria perché da febbraio manca l'acqua e quindi voi immaginate che cosa debba essere lavarsi ogni tanto con tutti i bicchieri. Ecco, la situazione è questa, io l'ho fatto per poche settimane, quindi lo fanno da mesi. Passiamo poi nei territori che ora sono entrati sotto il controllo dell'esercito russo. Io sono stata a Severodonetsk, sono stata a Mariupol, sono stata a Lisicans, sono passata di Yesnaya e questi sono luoghi appunto che molte persone sono state liberate dai russi. Allora, lì qual è la situazione? Alcuni dicono sono stati liberati, alcuni sono stati occupati, dipende dai punti di vista. Allora, lì ci sono stati degli scontri tra esercito russo ed esercito ucraino. Tutte le persone con cui io ho parlato sono concordi nel dire che cosa? Che l'esercito ucraino ha organizzato la difesa stando dentro le abitazioni civili, mentre le persone si rifugiavano nei padvali, cioè nei sotterranei. Quindi che cosa succede? Che ci sono stati dei colpi dei russi che hanno colpito, dell'esercito russo che hanno colpito queste abitazioni. Questo non ci significa che ci sia stata una volontà, non emerge questo da quello che ho visto visivamente proprio, di radere al suolo la città. La città non era al suolo, come ci hanno detto. Ci sono sicuramente dei danni dove un colpo inferto contro un edificio sovietico, che non sono i palazzini che abbiamo noi in Italia, sono grossi edifici, e si può aver provocato un incendio, quindi noi vediamo le facciate annerite, vediamo moltissimi palazzi che sono, devo dire, vediamo palazzi che sono stati direttamente messi al suolo. Nel complesso questo non può essere detto, ciò non significa che non ci siano dei danni e che dei quartieri appunto non siano seriamente danneggiati. Anche su questa cosa io ho scritto degli articoli, ho rilasciato interviste in cui io dico che tanto è vero, tutta la popolazione ti dice che l'esercito ucraino stava dentro le abitazioni civili e mi dicono che sto di parte, perché mi dicono così? Perché l'esercito ucraino non ci fa una bella figura se io dico questa cosa. Ma questo è quello che ti riporta la popolazione. A me dispiace, io seguo una deontologia, queste cose le devo dire, se poi non vengo creduta vado avanti, però non mi si può dire che io sto mentendo, io sto semplicemente riportando quello che mi è stato chiesto dalla popolazione, così come mi è stato detto dalla popolazione che questi sono 8 anni sotto occupazione di battaglioni come l'Aidara o come l'Azov, che tutti dicono che sono nazisti. Questa cosa viene detta, viene ribadita da tutti, dove nazista significa che ci avevano i tatuaggi fascisti, con le rune, con Hitler, con i simboli delle varie SS, significa che ci avevano come personaggi eroi come Stepan Bandera e significa che non avevano dei comportamenti molto carini con i russofoni di queste aree, le persone che quindi si rifiutavano a dire che, ad accettare che Bandera fosse un eroe e quant'altro. Questo che cosa significa? Che molte persone durante gli anni di occupazione, io la chiamo occupazione di battaglioni neonazisti, sono state male, hanno sofferto perché avevano perso la libertà. Questo te lo dicono molte persone. Poi ci sono altre persone che ti dicono, ma io tutto sommato non c'avevo nessun problema con i battaglioni Azov e Haidar. Questo perché? Perché è come in ogni forma di dittatura totalitaria, cioè se tu accetti e ti pieghi e vivi nel tuo piccolo mondo, problemi non ce l'hai. I problemi ce l'hai se tu punti alla libertà, dove libertà può significare ad esempio voler parlare la propria lingua, voler parlare russo. Noi sappiamo che sotto l'occupazione di questi era vietato, è diventato vietato parlare russo a meno che tu non fossi nella tua casa. E questo è quello che riporta la popolazione. Quindi c'è una fetta della popolazione che è contenta che sia arrivato l'esercito russo, anche se c'è una cosa di scritta, ti dicono questi, e poi c'è un'altra parte della popolazione che ti dice ma per me invece era meglio che non veniva perché a quest'ora c'avevo la casa. Queste possono essere magari persone che in passato sostenevano le posizioni russe, ma che nel momento in cui ti devono stare a casa mi hanno detto che tu le cambi. Ci sono anche le posizioni, ci sono anche persone che non hanno voluto rispondere alle mie domande, erano molto arrabbiate, si vedeva dal viso, e qui possiamo fare diverse ipotesi, che fossero persone di vista nazionalistica, che fossero persone semplicemente arrabbiate, persone che hanno paura che cambi la forma di potere, perché oggi abbiamo i russi, domani possono tornare gli ucraini, abbiamo visto quello che sta commettendo l'esercito ucraino contro quelli che vengono definiti collaborazionisti filorussi, dove per essere collaborazionista tu bastava che fossi un insegnante che ridasse la libertà di parlare la lingua che si parla in famiglia. Ecco, già vieni accusato di collaborazionismo, quindi molta gente ci aveva anche paura. Che vi devo dire? Io ho raccolto interviste di persone che sono contente che siano tornati russi e poi ci sono altre persone che non hanno risposto e altre persone che hanno detto io stavo meglio prima quando la casa ce l'avevo intera e non c'era questa situazione. E questo è un po' quello che posso dire, dove ovviamente la situazione è sicuramente pesante, però allo stesso tempo posso dire che è già iniziata la ricostruzione da parte della Federazione Russa di questi territori, perché quei cantieri sono già in piedi. Quindi io questo che posso testimoniare io alla storia di quelli che sono russi, che sono brutti cattivi e gli altri sono bravi e buoni, no, mi dispiace ma non ci credo, non è assolutamente così, questa è una guerra complessa, una guerra che ha diverse radici. Sicuramente c'è la radice ideologica, c'è la radice economica, perché non ci dimentichiamo gli interessi della famiglia Biden, che nell'estrazione del gas di scisto di quei territori, quindi l'entrata di Hunter Biden nel consiglio di amministrazione della Burisma Holding già nel 2014. Quindi ci sono tutta una serie di interessi economici, poi ovviamente c'è l'aspetto geopolitico. Cioè, comunque, a fine 2021 la Russia ha richiesto più volte delle rassicurazioni sul fatto che la NATO non continuasse ad allargare i suoi confini. E queste rassicurazioni non sono mai avvenute. Chi ha seguito gli intercorsi lo sa perfettamente, e quindi adesso c'è stata una reazione che per buona parte della popolazione di quei luoghi è stata vista come comunque una reazione di difesa. E poi c'è anche da dire che sicuramente la Russia sta cercando di tutelare quelli che sono i suoi confini. Quindi guardate, io quello che posso dire, ma il pubblico di conto piano, un pubblico sicuramente già colto, quindi do delle informazioni in più, però il modo con cui la narrazione di questo conflitto viene dato è sicuramente faziosa e non risponde alla verità. Poi, ripeto, mi si possono continuare a dire cattiverie di diverso tipo su quello che io riporto, a me non interessa, io continuerò, anzi, più ne ricevo, più vado avanti, perché c'è veramente molto da fare.
Perfetto, e ovviamente noi ti stiamo facendo questa intervista anche perché apprezziamo il tuo lavoro e sappiamo che fai un servizio, diciamo, di informazione e di verità. Un'altra domanda, mi ricollego a quello che in parte hai già detto. Recentemente l'Ucraina ha riconquistato alcuni territori nei quali c'è stata una vasta repressione dei cosiddetti, quelli che loro definiscono collaborazionisti, o quelli che semplicemente hanno inteso prendere il passaporto russo. Rispetto alla tua esperienza, c'è timore tra la popolazione che un giorno possano tornare all'Ucraina, quei territori, con tutti gli annessi e connessi e le conseguenze che ci sarebbero per loro, oppure loro sono convinti che non torneranno mai più all'Ucraina, e magari guardano alla Russia per
Allora,
un
la paura.
ricongiungimento, oppure c'è indifferenza rispetto a questo argomento.
No, non c'è indifferenza, c'è paura, perché molte persone appunto sostengono la Russia, altra cosa che non viene detta nei media. Io sono stata anche ad una festa a Lisičansk dove le persone festeggiavano, per l'arrivo dell'esercito russo. È chiaro che poi tutte queste persone hanno paura che se ritorna l'esercito ucraino che succede quello che sta succedendo nei territori che sono di nuovo sotto le forze di Kiev, e questo è il motivo per cui sicuramente molte persone non hanno voluto rilasciare informazioni davanti alla videocamera, cioè molte persone mi hanno detto sì, noi supportiamo l'esercito russo, ma non me l'hanno detto a videocamera accesa. O ci sono pure quelli che supportano l'Ucraina in quei territori, anche se io credo che la maggior parte di quelli se ne siano già andati. Io statisticamente, se devo fare una considerazione statistica, io ho intercettato più persone che sostenevano la Russia, però ci sono sicuramente anche persone che sostengono l'Ucraina e persone a cui non gliene frega niente. E tanto voglio dire, quelli che dicono io faccio la mia vita, a me chi c'è, non mi interessa, datemi la mia pensione, datemi il letto dove dormire, finisce tutto qui, ci sono anche quelli. Io ho parlato anche con quelle persone. Comunque la situazione è grave adesso per i territori che sono di nuovo sotto il controllo dell'Ucraina. Allora, io sono andata a visitare dei canali Telegram, perché poi io le cose le devo sempre verificare in prima persona, ed è verissimo che ci sono questi canali Telegram antirussi, nazisti, perché questi sono dei nazisti, questi che gestiscono queste cose. Non sto ovviamente generalizzando a tutta la popolazione ucraina, ma questa gente che fa queste cose sono dei criminali nazisti, sono degli antisociali, che gestiscono queste pagine, fanno quelle cose che hanno imparato a fare anche in Italia. mettono la foto dell'insegnante che ha ridato ai bambini la possibilità di parlare la lingua russa e dicono questo abita in questa via, è macchiato di questo reato, ha insegnato la lingua russa e la letteratura russa, e questa è la sua foto, questo è il suo indirizzo, questa è la sua pagina social su WhoContact. A che cosa servono queste cose? A stimolare l'odio nelle persone affinché vengano fatte delle spedizioni repressive contro questi esseri umani. Spedizioni che questi i banderisti, che abbiamo pure in Italia, se le fanno pure in Italia, perché quelli che erano venuti mesi fa, che mi volevano picchiare a me, alla mia conferenza, erano dei banderisti, delle banderiste, che mi volevano picchiare, fanno le spedizioni, queste cose repressive, a Bologna, i compagni di Bologna mi hanno fatto vedere di tutto, quindi queste cose purtroppo succedono anche in Italia con queste persone che sono immigrate. Io sono aperta ad accogliere tutti, però non sono aperta ad accogliere chi poi fa nostalgie naziste, questo assolutamente no. E questa modalità di mettere la foto segnalettica è la stessa modalità che c'è su Mirafiori, ce lo dobbiamo ricordare, il sito voluto dal consigliere del Ministero degli Interni ucraino, tale Garashenko, con tutte le foto segnalettiche, tra cui quella della sottoscritta, di persone accusate di crimini gravissimi. Ad esempio, hai mostrato la sofferenza del popolo del Donbass in questi anni? Sei un criminale e quindi ti sbattiamo su questo sito. Allora, questa modalità nazista, noi sappiamo bene che è stata presa anche in Italia, perché poi a un certo punto che hanno fatto? Hanno iniziato a fare liste di proscrizione anche in Italia con nome, cognome, foto segnaletica, sono uscite nei quotidiani italiani, poi hanno stilato liste che sono state presentate in Parlamento, per cui mi sono dovuta ritrovare nella lista presentata in Parlamento con quale crimine, qual era il mio crimine, essere andata in Donbass e avere mostrato quello che succedeva in quella parte del mondo e far capire, mostrando quello che è accaduto in passato, che noi siamo dalla parte del porto, Porto Marzo, quindi Sara Reginella diventa automaticamente una criminale. Oliver Stone, che ha mostrato l'altra faccia della medaglia, diventa un'altra da mettere nella lista di proscrizione. Liste di proscrizione portate avanti da particolari partiti italiani e dalle organizzazioni non governative. Allora io dico, le organizzazioni non governative che cavolo stanno facendo mentre adesso viene organizzata la repressione delle persone che sono accusati di collaborazionismo con i filorussi, dove per essere collaborazionista basta che te sei di lingua e tradizione russa, sei contento che questi sono arrivati e già loro si schedano, perché si schedano sulla base dei contatti che hai nei social, sulla base di quello che pubblichi, e voglio dire, una repressione assolutamente grave, ma fatta anche contro degli insegnanti. Ecco, allora io queste cose non le posso tollerare, ma guardate, qui non è solo questione d'antifascismo, qui è questione di tutela dei diritti umani di altri esseri viventi. Oh, non gliene frega niente a nessuno. Tutti stanno a condividere la robaccia che viene pubblicata quando molte delle informazioni che mi dispiace ma vengono pubblicate dal media mainstream vanno verificate e non sono verificate tutte queste stragi, cioè erano venute fuori le fosse, tutte queste fosse umane, poi c'avevamo i giornalisti, no? Italiani come Vespasi che diceva ma questo è un po' fosse, sono dei cimiteri, cioè allora queste cose vanno verificate, invece noi quello che vediamo è che la stampa continua a parte della stampa, non voglio dire tutti, però parte della stampa continua a immettere informazioni e la gente poi ci crede, ma non è che tutto, cioè devono essere verificate queste cose da organizzazioni internazionali, non basta che ti arriva la velina dal governo di Kiev e tu bovinamente la rilanci, perché quelli che rilanciano le veline dal governo di Kiev sono gli stessi che hanno permesso che i battaglioni neonazisti stessero in quei territori. Io un attimo valuterei prima di rilanciare certe informazioni. Quindi la situazione è gravissima, si siamo in una situazione in cui una parte viene definita come il male assoluto e l'altra come il bene assoluto, irricusciamo da questa logica del bene e del male, cerchiamo di capire perché questi bisogna un attimino che si mettono d'accordo, e dico sempre, ripartiamo da questi benedetti accordi di Minsk e prendiamo atto del fatto che c'è una parte del popolo, e qui molti mi diranno, ma che ha diritto all'indipendenza? Perché dopo tutto quello che è successo, ma perché dovrebbero tornare sotto il governo ucraino a subire le purghe, la repressione che stanno facendo nei territori che adesso sono di nuovo sotto il controllo? Ma perché? Ma perché? E questi ovviamente non ci vogliono tornare più. Se vogliono dire a uno di Donetsk, oh, domani torni sotto il controllo del governo ucraino, ma quelli gli prendono un infarto. Ma dico, ma come, mi ha bombardato fino a mezz'ora fa la casa, cioè tutto quanto. Poi io, oh, non mi volete credere, io non so più cosa devo fare. Io sono qui testimone per dire che a Garlocca, a Donetsk, nella Repubblica di Donetsk, non vengono colpiti, mi dispiace, vengono colpiti degli obiettivi che non sono militari, dove c'è la popolazione, e questa è chiaramente una strategia di terrore per portare le persone ad andarsene. E io questo lo devo dire, perché non solo voglio portare la mia solidarietà alle popolazioni che subiscono tutto questo, ma voglio anche lottare per la democrazia del mio paese, perché io in un paese dove le informazioni vengono date senza riportare la realtà a 360 gradi, ho problemi a starci, ma avrò sempre più problemi, perché qui chiunque prova adesso a dire una cosa diversa sarà probabilmente una fine che non lo so come andremo a finire. Quindi ricordiamoci che adesso, quando noi avremo le bollette sempre più alte, i problemi col gas, col metano, con la luce e quant'altro, ricordiamoci cosa sta accadendo, perché noi stiamo facendo questo sacrificio. Noi stiamo facendo questo sacrificio perché c'è un manipolo di oligarchi occidentali che c'è tutta una serie di interessi a dividersi l'Ucraina, e quindi è iniziato questa operazione 8 anni fa. Con Maidan è stata una cosa vergognosa, Maidan è stata censurata in Europa. Io ho questo documentario che non lo riesco a distribuire, perché? Perché c'ha almeno 35 minuti, saranno solo su Maidan, solo sui nazisti di Maidan, e quindi questa cosa non si può vedere, perché Maidan deve rimanere una cosa democratica, un evento democratico, Odessa deve rimanere un incendio e quegli altri sono brutti e cattivi. No, mi dispiace, brutti e cattivi siamo noi, è perché abbiamo fatto veramente schifo. Allora, io dico, mi vogliono dare contro, mi dessero contro, ma io continuo più forte di prima, perché quello che sta succedendo è veramente vergognoso, e stanno ammazzando le persone. Allora, quindi qui bisogna distinguere tra una guerra che viene fatta per di difesa e una guerra che non è di difesa. Se noi parliamo con le persone delle repubbliche, si dicono la Russia ci sta difendendo, però io mi rendo conto che c'è tutta una parte della popolazione occidentale che diceva, ah, ma noi vogliamo campare così, facciamo finta che lì non è successo niente, così noi entriamo automaticamente dalla parte del bene. Ma non è così, la realtà è un'altra. Io, scusate se ci metto questa enfasi, però mentre le persone mi infamano, mi delegittimano tutto quello che io riporto, io i cadaveri li ho visti veramente. La gente morta, le madri coi figli ammazzati, io l'ho intervistata, l'ho abbracciata, io ci sono stata a contatto, quindi io non è che adesso posso tacere su quello che ho visto. Tra l'altro io veramente lo faccio da freelance, ma da freelance che ci rimette, cioè nel senso, tanto sto materiale adesso dove vuoi piazzare. Cioè, non capito, ma non è quello il punto. Bisogna seguire degli ideali di giustizia e di solidarietà. Io sono collegata in questa linea di menzione e voglio continuare a vivere così, e spero che siano sempre di più le persone che si uniscano, e non che seguano me, ma che seguano l'ideale che in questo momento rappresento, con ideali di giustizia e di verità.
Ti ringraziamo Sara, appunto hai fatto bene a ricordare come i meccanismi dell'informazione mainstream, che nei fatti e nelle mani dei grandi monopoli raccontino la realtà così come la si vuole raccontare in accordo ai disegni, quelli che sono i disegni imperialisti occidentali. Ti ringrazio per aver anche ricordato alcuni episodi che sono successi in Italia, rispetto alla condotta, dei bandieristi ucraini in Italia. Ricordo che a Bologna, si è arrivato addirittura ad un, tentato stupro, e ti diamo appuntamento eventualmente, ad un'altra occasione. Grazie, Sara.
Grazie, grazie a voi.